sta per andare in onda Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, una produzione RWS. Un saluto a voi tutti amici ascoltatori di Radio Voce della Speranza e un saluto al nostro ospite in linea telefonica, si tratta di Peter Ciaccio dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi. Grazie Peter per essere in nostra compagnia.
Ciao, ciao Roberto, ciao a tutti.
Allora, quest'oggi prendiamo in considerazione un film che è uscito nelle sale cinematografiche italiane di recente, credo il 4 gennaio. Il titolo è J. Edgar. Ed è un film che si basa sulla vita, dunque su un'esperienza reale, di J. Edgar Hoover, che è diventato l'uomo più potente di tutti gli Stati Uniti d'America, capo dell'FBI per circa 50 anni, fino alla data della sua morte, che è avvenuta nel 1972. Ascoltiamo il trailer di questo film, regia Clint Eastwood, attori Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer e diversi altri importanti e bravi attori.
Quando c'è degrado morale e gli uomini onesti non fanno nulla, il male si diffonde. Una società che non impara dal passato non ha futuro. Non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia.
Edgar, tu diventerai l'uomo più potente di questo paese.
Io dico che chi entra a far parte di questo bureau deve comportarsi in modo tale da eliminare anche la minima possibilità di critica alla sua condotta.
Signor Tolson, io ho bisogno di uno di cui fidarmi. Voglio fare di lei il mio vice. Capisce? Ho bisogno di lei.
Pensa se ogni cittadino di questo paese fosse identificabile solo dall'impronta delle sue dita. Pensa come scoveremmo rapidamente chi commette un reato.
Ha presente il dossier che abbiamo raccolto su sua moglie?
La signora Roosevelt.
Me ne faccia una copia, per favore.
È legale.
Qualche volta occorre piegare un po' le regole per garantire la sicurezza del paese.
Le trascrizioni me le lasci qui.
Le faccia pure leggere a suo fratello, signor Kennedy. Gli dica che io ne ho comunque una copia.
Il presidente ha paura.
Tutta l'ammirazione del mondo non può colmare un vuoto d'amore.
Siamo noi i peccatori, Edgar. Abbiamo tollerato l'illegalità nel paese fino a farle raggiungere proporzioni diaboliche. Il sangue è sulle tue mani, Edgar.
Che titoli ha lei esattamente per essere a capo di questo bureau?
Che titoli ho, signore?
Non so più di chi posso fidarmi.
Ho capito cosa sei! Un ometto senza cuore, meschino e spaventato!
Non afflosciarti come un fiorellino. Sii forte.
Sì, mamma. Questa generazione deve capire la differenza tra eroe negativo ed eroe positivo. Anche i grandi uomini si possono corrompere.
Allora, abbiamo ascoltato il trailer di J. Edgar e Peter Ciaccio, intanto una domanda un po' banale. Perché il titolo del film riporta solamente il nome e non il cognome del protagonista, insomma?
Forse perché ce n'è solo uno di J. Edgar, ecco, anche quello.
Certo.
È come se, insomma, facendo un film su Mussolini lo chiamiamo Benito.
Ho capito. Senti, ma è vero quello che dicono alcuni commentatori, che è un film sin troppo intimista per quel che riguarda questa grande figura pubblica che ha dominato gli Stati Uniti?
Il film, secondo me, non è riuscito del tutto a Clint Eastwood, che comunque è un regista che io amo molto, uno degli ultimi grandi classici rimasti in vita. Colpevolizzo la sceneggiatura, che è un po' farraginosa, per cui ecco, proprio non si capisce bene dall'intimo al pubblico, ecco, ci sono dei salti narrativi, troppi flashback, insomma, non è molto fruibile la storia. Il resto è tutto eccezionale, ecco, questa è la cosa che fa un po' rimanere male.
In che senso?
Grandissimi attori, grandissime ricostruzioni storiche, un enorme disposizione di mezzi, ecco, per raccontare una storia che insomma io non ricordo grandi film su questo personaggio. Dunque questa era un po' un'occasione, secondo me, ecco, lo sceneggiatore, che poi è uno che ha vinto anche l'Oscar con un film molto bello che era Milk, un altro film biografico, ecco, ci si aspettava magari qualcosa di meglio, secondo me è proprio lì dove è carente la storia. Però ecco, gli attori, ecco, DiCaprio è sempre più bravo, nonostante debba essere invecchiato con il trucco anche in maniera abbastanza pesante, lo riconosciamo subito. E mi hanno detto insomma che nell'originale, ma ho visto alcune ispezioni, in originale lui riesce anche addirittura a invecchiare la voce quando gira le scene in cui è più vicino alla morte, ecco. Questo è molto, molto bello. Peccato questa storia un po' farraginosa, riesce a passarci qualche cosa di molto importante rispetto a questo personaggio, che è un personaggio in chiaroscuro.
È un eroe negativo o positivo, Hoover, alla fine?
È nessuno dei due. Sicuramente un personaggio molto controverso, che a un certo punto aveva un'ossessione per Martin Luther King, credeva che fosse il ritorno dei moti bolscevichi in America, un momento un po' sconosciuto nella storia americana di attentati nel 1919, un po' come anche in Italia c'era il biennio rosso da quelle parti. Lui pensava, Hoover, che negli anni 60 Martin Luther King era una sorta di terrorista interno e prese un abbaglio gigante. Ecco, questo forse è uno dei momenti più riusciti, in cui lui è tutto preoccupato su Martin Luther King e poi gli ammazzano il presidente sotto gli occhi, ecco.
Senti, uno dei temi che sono emersi anche dal trailer è questa ossessione che la gente è indifferente rispetto all'illegalità e al peccato.
Sì, ecco, questa è la cosa più interessante del personaggio, cui forse bisognava fare giustizia e cui il film ha fatto giustizia. Spesso ne parliamo anche noi in questa trasmissione, di come ma lì il personaggio negativo è un eroe, che sia il pirata, che sia il grande gangster, ecco. Hoover capisce proprio questa cosa, lui comincia a usare i fondi neri dell'FBI per finanziare film dove i poliziotti sono eroi, ecco, in una prassi che è tuttora in corso in America, se noi pensiamo a tutti i telefilm polizieschi, NYPD, NCIS, gli stessi telefilm sull'FBI, ecco, tutti finanziati coi soldi dello Stato, in maniera, insomma, illegale sostanzialmente, ma l'intuizione di Hoover è che lo Stato riesce a preservarsi in questa maniera, se il gangster, se il malvivente non è un eroe, ma se l'eroe invece è il piedipiatti, ecco. E questa è sicuramente un'intuizione geniale e dimostra anche la modernità dell'uomo. Ecco.
Sì, una cosa che impressiona è che il discorso iniziale che abbiamo ascoltato nel trailer, e cioè che gran parte delle responsabilità se le cose non vanno bene è dovuto all'indifferenza dei più rispetto all'illegalità e al peccato in generale, sono parole che uno potrebbe anche trovare nella bocca di Martin Luther King, insomma.
Forse Hoover, ecco, proprio non aveva capito questo, di essere forse dalla stessa parte, ecco. Ma il film insiste molto su un'educazione puritana ricevuta dalla madre, che insiste sul giovane Hoover, dicendogli: guarda, che non è che siccome qualcun altro ha ammazzato quell'altra persona tu sei innocente, siamo tutti colpevoli di quello che succede nella società. E questo è il motore della sua vita.
Siete all'ascolto di Prima Visione, un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani, a cura di Peter Ciaccio dell'associazione protestante Cinema Roberto Sbaffi.
J. Edgar, un film che si basa sulla vita, dunque su un'esperienza reale, di J. Edgar Hoover.
Un altro aspetto interessante, forse quello più bello secondo me della sceneggiatura, che ripeto non è stata proprio azzeccata, è la presentazione di questa squadra, la squadra di Hoover, composta dal suo vice e dalla sua segretaria, che lui non fa mai incontrare praticamente, come di una squadra di monaci, ecco, sembrano quasi l'Inquisizione in qualche maniera, rinunciano a una vita privata, rinunciano a una famiglia, ecco, rinunciano a tutto per il lavoro. E questa è una cosa che mi ha colpito molto, sembravano proprio dei monaci. a Oxford fino al 700-800, nel momento in cui ti sposavi perdevi la cattedra. Ecco, non era soltanto nei monasteri, insomma, succedeva questo. Un'idea del ministro, insomma, del servo, di colui che dedica tutta la sua vita alla collettività. E questo è molto interessante, questo aspetto.
Però, ecco, non c'è questa ambiguità tra il senso della dedizione totale a un progetto, a un ideale, da una parte, e dall'altra è necessario piegare le regole, è necessario ricattare il potere per poter avere più potere. Ecco, c'è un'ambiguità.
È molto ambiguo il personaggio. Il personaggio è assolutamente ambiguo e non mi piacerebbe averlo come vicino di casa. Ecco, questo è, questo è evidente. Si è parlato molto di Macchina nel fango in questi ultimi anni, in questi ultimi due anni. E lui, ecco, la cosa interessante che esce da questo film, e non so quanto corrisponda al vero, è che lui ha un vero archivio segreto. Lui ha tutte le potenzialità per creare una macchina del fango. E in qualche maniera non ne abusa mai, o quasi mai, insomma. Non è che dice adesso io so tutto sui candidati, per esempio le presidenziali, mi candido io come presidente e faccio tutto. Tutte le informazioni che lui utilizzava erano finalizzate a mantenere l'indipendenza dell'agenzia dalla politica, che oggi è una cosa condivisa, il fatto che la politica non mette il becco nelle decisioni della polizia, ecco, una cosa assolutamente pacifica, evidentemente all'epoca non lo era. E questo è interessante, dunque, questa visione della legge come quasi come un principio che va al di là delle regole scritte, ecco, che è un principio discutibile, ecco, questa è la cosa più bella di questo film, è questo, che ti fa riflettere su quei chiaroscuri, ecco, ogni volta che succede un fattaccio di cronaca nera, ci si trova sempre di fronte a grossi dilemmi, ecco, non riusciamo mai a risolvere la questione, a essere soddisfatti con le decisioni prese. E questo film in qualche maniera prende il toro per le corna, insomma, questo personaggio cerca di affrontare questa situazione. Poi c'è anche un narcisismo eccessivo, perché insomma, per fare una cosa del genere, per camminare sulla testa di 8 presidenti ci vuole un narcisismo enorme.
Nel film mi sembra che emerga anche una sorta di omosessualità piuttosto repressa.
Sì.
È così?
D'altra parte era prevedibile con lo sceneggiatore di Milk, e in effetti è forse, insomma, la parte migliore, ma sempre staccata dal resto, ecco, manca di coerenza questa pellicola, una cosa un po' dispiace. Lui viene presentato come una persona che a un certo punto tenta di sposarsi, come è normale per tutti gli americani, che a un certo punto studi e poi ti sposi, no? Oppure vai sotto le armi, ecco, insomma, c'è una sorta di routine nella vita. E a un certo punto lui scopre questa sua omosessualità, ci sono molte teorie sul fatto che alcuni sono d'accordo, alcuni meno, sono andato a controllare poi su Wikipedia per capire un po', ecco, sono andato a controllare su Wikipedia qual era la coerenza della storia, questo è un po' un problema con un film, sul fatto che lui avesse un rapporto o meno con il suo braccio destro, eccetera, ma la parte che secondo me di questo rapporto che è raccontata meglio è come in una società dove questo non era accettato, dove questo andava represso, ecco, come poteva vivere una persona omosessuale. E questo è raccontato bene, un po' però staccato da tutto il resto, ecco, sembrerebbe quasi che, come dire, che alcune sue stranezze derivino da questo, ma non lo so, ecco, non è molto chiaro.
Non è chiaro, ho capito. Dunque un film da vedere, anche se presenta dei difetti, l'abbiamo detto, quindi lo ricordo ancora una volta, il film di cui abbiamo parlato con Peter Ciaccio è J. Edgar, regia di Clint Eastwood, gli attori importanti sono numerosi, ma uno per tutti, Leonardo DiCaprio, che ancora una volta si dimostra un grande attore.
Veramente bravo, sì.
Bene, allora grazie a Peter Ciaccio dell'Associazione Protestante Cinema Roberto Sbaffi, a risentirci per una prossima recensione.
Grazie e buona visione, ciao.
Avete ascoltato Prima Visione. Un commento sui film in programmazione sugli schermi italiani. Una produzione RWS.